L'Angolo Rosso, settimanale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.
L'Angolo Rosso di quest'oggi te lo trascorriamo in compagnia di Paolo Cecchi, della segreteria regionale della Fisac Toscana e funzionario dipendente di Banca Italia. Buongiorno,
buongiorno
a lei
a tutti
e ben trovato. La scorsa settimana con Daniele Curiconi ci siamo salutati parlando della questione naturalmente di Visco, della mozione del PD su Visco, nelle polemiche che sono scaturite. Oggi diamo la notizia che, come dire, rumors in Banca Italia dicono che la conferma di Visco è sempre più vicina. Risulta anche a lei, immagino di sì, anche se non si può dire, diciamo, però sembra che nell'ambiente circola questa notizia.
Sì, diciamo che nell'ambiente anche giornalistico circola questa notizia della possibile riconferma di Visco. In materia, insomma, secondo me quello che rileva rispetto a tutta la vicenda della mozione, certo, della mozione PD, dell'eventuale riconferma o meno, è che niente, è stato messo in discussione l'autorevolezza di un'istituzione con una mozione oggettivamente improvvida fatta alla vigilia di un cambio o di una riconferma, comunque al vertice di un'istituzione così fondamentale, visto anche che siamo nell'ambito anche di una discussione piuttosto importante nell'ambito della Banca Centrale Europea per modifiche sulla normativa di vigilanza sulle banche, che possono determinare, speriamo di no, effetti ulteriori negativi sul funzionamento delle stesse banche per il futuro. E poi, se mi si può permettere solo un ulteriore elemento, personalmente ritengo non solo improvvida ma anche destabilizzante il contenuto anche delle affermazioni fatte dopo la presentazione di quella mozione, perché da parte di alcuni, insomma, si è rivendicata quella mozione rivendicando allo stesso tempo il fatto che si è dalla parte dei risparmiatori contro le autorità di vigilanza. Credo che sia, insomma, piuttosto destabilizzante.
Questo genera spaccature importanti, una cosa del genere.
Esatto, no? Sia perché, insomma, storicamente si dimostra abbastanza chiaramente che questa dicotomia non esiste. E poi perché, insomma, al di là della giusta critica che si può fare a qualsiasi istituzione dello Stato, insomma, fatta in questo modo qui e minando la stima e l'autorevolezza che si è costruita a questa istituzione nel corso degli anni, può determinare anche per il futuro degli effetti, insomma, potenzialmente importanti.
Senta, lei di ispezioni, anche per sua esperienza professionale, soprattutto per questo evidentemente se ne intende, diciamo così. Però io voglio chiedere, al di là delle polemiche di questi giorni, appunto, come funziona la vigilanza bancaria? Che non è solo Banca Italia, ricordiamolo, anche Consob, anche BCE. Come funziona e che cosa non ha funzionato in questi anni, secondo lei?
Allora, l'argomento è, diciamo, molto tecnico. Cercando di essere super riassuntivi,
la ringrazio,
visto la sede,
certo,
diciamo che la vigilanza della Banca d'Italia si occupa della sana e prudente gestione degli intermediari bancari e finanziari, e cioè che, appunto, questi operino con qualità di bilancio e in generale la possibilità di operare senza problemi di dissesto finanziario o roba del genere. Con l'avvio dell'SSM, cioè della vigilanza europea sulle banche, diciamo c'è stata una separazione, per cui la Banca d'Italia opera in termini di vigilanza sulle piccole e medie banche, mentre la BCE si occupa soprattutto sulle grandi banche, diciamo su banche che hanno attività intorno ai 30 miliardi o sopra in termini di finanziamenti.
E la Consob?
La Consob, a parte che è l'autorità che vigila sul buon funzionamento, diciamo, della borsa valori, per quanto riguarda, diciamo, all'atere l'attività bancaria e finanziaria, si occupa di determinare gli obblighi informativi che gli operatori devono dare al pubblico al momento di vendere strumenti finanziari tipo le famigerate, ad esempio, obbligazioni subordinate che diciamo che in Toscana conosciamo abbastanza bene.
Torno alla mia domanda, che cosa allora non ha funzionato? Perché a proposito di quello che diceva lei adesso, non tutto ha funzionato per bene in termini di vigilanza bancaria.
Ma senta, allora, a parte che tutta questa vicenda, diciamo, che si può definire banalmente di risparmio tradito, ha anche, pare, delle responsabilità di natura penale, se si vede tutte ciò che sta succedendo nei tribunali italiani con amministratori e manager che sono implicati in questo ambito. Per quanto riguarda, diciamo, la vigilanza bancaria e sugli strumenti di investimento, possiamo dire che ovviamente occorrerà una riflessione molto approfondita, visto la complessità del tema. Appare, e sottolineo, appare che ci siano state delle manchevolezze, forse, ad esempio nell'ambito degli strumenti informativi che sono stati con cui sono state autorizzate la vendita di strumenti molto rischiosi al pubblico. Forse non c'è stata sempre piena incisività di intervento da parte della vigilanza su alcuni dissesti bancari. Mi si permetta di dire che oggettivamente, a mio giudizio, c'è però un problema di politica più in generale per tutta la vicenda della crisi economica e degli effetti che ci sono stati sul sistema bancario.
Ovvero?
Allora, si può dimostrare abbastanza chiaramente che principalmente il problema del dissesto di alcune banche italiane è dovuto a un elemento, e cioè la crisi economica, perché oggettivamente la crisi economica, che è stata devastante e che si spera sia finita, ha determinato la crescita delle cosiddette NPL, cioè di sofferenze bancarie, cioè di migliaia di cittadini e di imprese che non hanno più onorato i propri debiti con le banche. Questo ha determinato dei problemi importanti sui bilanci delle banche, che, unito magari a comportamenti anche presuntivamente delittuosi da parte dei manager, ha determinato in alcuni casi il dissesto delle banche. Ebbene, in questo caso qui, la politica, con una crisi che è iniziata nel 2008, ma tutta la politica, e quindi che riguarda non solo l'esecutivo o il legislatore, riguarda tutte le istituzioni che sono implicate in questo ambito, non poteva non sottovalutare questo problema, che poi in Italia è venuto fuori, diciamo, dopo il 2012, e che in altri paesi europei si è determinato prima, anche perché, appunto, il modello di business, specie in alcuni paesi tipo l'Inghilterra, era basato soprattutto sulla cosiddetta finanza creativa, e quindi allo scoppio della crisi negli Stati Uniti, insomma, buona parte del sistema bancario nel nord Europa, diciamo, ha avuto delle serie difficoltà. E poi il secondo problema, anche lì, è proprio della politica specifica, nel senso del governo centrale, è stata, a mio giudizio, l'applicazione senza colpo ferire del cosiddetto bail-in, e cioè, no, per chi non lo sa, quella normativa che da ora in poi, in caso di dissesti bancari, implica in primis l'utilizzo di risorse interne per salvare la banca, dove le risorse interne si intende gli azionisti e gli obbligazionisti più, tra virgolette, rischiosi. Ebbene, in quell'ambito lì, l'applicazione senza alcuna riflessione di questa normativa a partire dal 2016 ha creato per forza problemi, perché io non so se si conosceva, ma credo che anche la politica conosceva abbastanza chiaramente il fatto che le obbligazioni subordinate, o comunque titoli più rischiosi, che sarebbero poi state successivamente implicate nel dissesto di alcune banche, erano in mano a migliaia di piccoli risparmiatori. Appunto, E quindi niente evitava di applicare anche questa normativa europea, ma con un'attenta riflessione sulle specificità del caso italiano. E invece niente. e quindi per forza di cose è venuto fuori il problema.
L'altra notizia riguarda MPS che torna in borsa, però la stampa su questo scrive: MPS in borsa con i fantasmi del passato, Viola e Profumo, nuove accuse. L'Unione Europea impone la vendita della collezione d'arte. Questo dopo 10 mesi accade il ritorno in borsa, però l'ex presidente e l'ex AD della Banca Senese sono indagati a Milano in un nuovo fascicolo che ipotizza il reato di ostacolo alla vigilanza relativamente alla contabilizzazione dei derivati Alexandria e Santorini nei bilanci di MPS del 2012 fino alla semestrale del 2015. Per i due manager è stato chiesto l'invio a giudizio, dice la stampa di Torino, mentre invece il Sole è un po' più cauto, il Sole 24 ore. MPS ritorna sul listino e va subito in volatilità. Che ci spiega che significa? Perché poi è un linguaggio anche un po', no, dice molto volatile. Che significa? Che è questa volatilità?
Banalmente, come dice appunto il termine, cioè il fatto che il titolo forse, almeno nel primo periodo di rimessa, diciamo, sul mercato, possa avere insomma un andamento a montagne russe, per cui il prezzo appunto varia in maniera abbastanza decisa anche nell'ambito della stessa giornata di contrattazione. Però insomma, a parte che secondo me è anche abbastanza, diciamo, normale che ci sia un comportamento del genere. La questione e il dato positivo è che finalmente, diciamo, si cerca di rientrare alla normalità per una banca che per varie motivazioni penali e non penali, di vigilanza e non di vigilanza, insomma, ha la necessità, per il bene di tutti e anche del paese, di ritornare a un piano piano, ovviamente con tutte le difficoltà derivanti da un salvataggio pubblico, di ritornare a essere protagonista nell'ambito, certo, del sistema bancario italiano.
A questo proposito, infatti, il Fabio Pavese sul Sole 24 Ore scrive un editoriale proprio intitolato MPS si chiude un decennio tragico, e in questo c'è una speranza, diciamo, perché se si chiude, si chiude. Però le vorrei fare una domanda sul futuro, perché dal 2018 l'intero sistema, anche delle piccole banche, le BCC, le banche locali, diciamo così, saranno oggetto di controlli di vigilanza più stringente. Ora, come dire, visto, come dire, la stretta rigorista in Europa non è passata in qualche modo, noi che cosa possiamo aspettarci? Visto anche il fatto che comunque la crisi non è finita, abbiamo nuove crisi alle porte, cosa possiamo aspettarci da questa cosa che si metterà in moto dal 2018?
Allora, non volendo ovviamente essere assolutamente pessimisti, diciamo che, allora, da un punto di vista diciamo oggettivo, è previsto perché per il cambiamento della legge che riguarda le banche di credito cooperativo, la vigilanza europea e quindi anche quella nazionale provvederà nel 2018 a fare, come dire, una sorta di check-up approfondito sulla qualità del credito erogato da queste banche di credito cooperative. Questo al fine di consentire poi la formazione di gruppi, di grandi gruppi nazionali che appunto la legge impone nell'ambito del mondo del credito cooperativo. Nel senso, non ci attendiamo grosse sorprese rispetto a questa questione. È ovvio che, insomma, un check-up approfondito potrà richiedere magari in casi singoli o specifici della necessità di accorgimenti, aumenti di capitale o roba del genere, perché è ovvio in un sistema che deve essere e deve continuare a essere sano. Nel futuro, diciamo, qualche nuvoletta che si può vedere nel cielo che si staglia all'orizzonte è, ad esempio, tutto ciò che gira intorno alle modifiche che sono state suggerite dalla vigilanza europea per quanto riguarda, no, alcune normative delle banche. e cito ovviamente il fatto della possibilità di trattare diversamente le NPL, cioè le sofferenze bancarie nei bilanci delle banche. C'è una proposta da parte del Consiglio di Vigilanza tendente a aumentare la copertura, cioè l'accantonamenti per le sofferenze sia che sono assistite da garanzia, sia che non sono assistite da garanzia, che sia applicata anche lì in maniera letterale, oggettivamente può determinare dei problemi in termini di necessità di nuovo ingresso di capitale nel sistema bancario italiano, tutte le difficoltà che questo ne deriva. Altra cosa, e anche questo è un dibattito partito da tanto e per ora fortunatamente solo a livello di dibattito, è la richiesta da parte, insomma, anche di alcuni governi un po' troppo rigoristi, mi si permetta, di trattare diversamente i titoli di Stato presenti nei bilanci delle banche europee a secondo dell'emittente. Per cui, per esempio, se il titolo di Stato proviene dall'Italia, lì ci vorrà un maggiore accantonamento, perché per qualcuno non si ritiene sicurissimo quel titolo lì. Se proviene ad esempio dalla Germania, allora a quel punto lì, diciamo, il titolo si ritiene un po' più sicuro, per cui accantonamenti di capitale non servono. Diciamo che c'è tutto un dibattito che, e quindi, come dire, uno scontro di pensiero e di visione. Una visione più rigorista e una visione che invece tende ad essere più solidale in un contesto europeo che, insomma, alcune difficoltà ce l'ha.
Paolo Cecchi, grazie per esserci venuto a trovare, grazie per averci raccontato queste vicende. Paolo Cecchi della segreteria regionale della Fisac Toscana, funzionario di Banca Italia, ci ha parlato anche un po' della vicenda che riguarda le ispezioni, che riguarda la sicurezza bancaria, quanto è accaduto e anche quanto potrà accadere. Per l'Angolo Rosso anche per oggi è tutto, grazie a lei per esserci venuto a trovare.
Grazie a tutti.
Buona giornata a lei e a tutti i nostri ascoltatori.
L'Angolo Rosso, settimanale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.